Oggi abbiamo con noi un ospite, una persona che già conoscete e che qualche settimana fa ci ha parlato di counseling. È con noi Yolanda De Respinis, counselor. Ciao Yolanda, bentornata.
Ciao Marina, sono di nuovo qui, grazie per l'invito.
Ecco, ricordiamo che il counseling è una relazione d'aiuto che viene proposta a coloro che si trovano in certi periodi della loro vita in difficoltà e vogliono fare chiarezza a livello personale, familiare o di coppia. In questi casi si possono rivolgere a un counselor, che è un professionista che tramite colloqui, lavori di gruppo, tecniche varie, aiuta poi il cliente ad aiutarsi. Allora Yolanda, passiamo all'argomento di oggi. Qual è l'argomento di oggi?
L'argomento di oggi possiamo dire che è l'amore, un parolone. E insieme vedremo come è possibile sopravvivere alla perdita di un amore, quali sono le difficoltà che si incontrano nel rompere un legame d'amore quando quindi c'è una dipendenza affettiva, come vivere al meglio la singolitudine e come prepararsi ad affrontare un nuovo amore. Quattro tappe di un percorso di vita. Prima di cominciare volevo citare questa frase che mi è piaciuta tantissimo, tratta dal Talmud, che è il testo sacro dell'ebraismo. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo e non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata.
È un amore così rispettoso, è un amore eterno, quello che tutti noi in sostanza desidereremmo, un amore che non finisce, si trasforma, si rinnova e come una fiamma non si spegne, e così sembra un po' avere ogni giorno le caratteristiche del nuovo, e dove c'è sempre la stessa persona senza stancarsi. Ecco, Albert Camus, scrittore, a questo proposito diceva che pochissimi amori sono così, e tra questi, guarda caso, c'era il suo. E forse ha ragione Camus, perché sono rari i legami dove l'amore non è a scadenza. Ecco, possiamo provare a dare una risposta del perché?
Beh, difficile è comprendere le motivazioni, però possiamo fare un piccolo tentativo attraverso questa trasmissione. Se ci guardiamo attorno, Marina, scopriamo che in generale non siamo mai contenti di noi, delle nostre vite, delle nostre relazioni. Infatti sentiamo sempre che chi è single vorrebbe essere in coppia e chi è in coppia invece vorrebbe sperimentare la singolitudine.
Eh sì, è una sorta di inquietudine esistenziale, di insofferenza, di stanchezza. Le coppie si separano in tempi sempre più brevi. Beh, che cosa può offrire un percorso di counseling in questo caso?
Attraverso i miei percorsi cerchiamo di scoprire le cause, ovviamente dove è possibile, della nostra infelicità. Quindi cambiare il nostro punto di vista, nonché fornire delle tecniche anche pratiche per raggiungere un equilibrio sia che si sia single o sia che si stia vivendo una relazione di coppia.
Ecco, hai parlato del punto di vista. A proposito del cambiare il punto di vista, mi vengono in mente le illusioni ottiche. Ci sono, no, quelle figure che, a seconda di come le guardiamo, mostrano immagini diverse. Ecco, molti di voi avranno osservato quell'immagine, che è abbastanza nota, che raffigura il volto di una vecchia che, cambiando ottica, cambiando punto di vista, la si vede giovane, la si vede come una giovane donna. A volte non si riesce a vedere l'altra immagine, ma soltanto una, cioè prevale un punto di vista e l'altro non si vede, però c'è. L'obiettivo è riuscire a spostare l'ottica. Ecco Yolanda, da dove si parte per cambiare il punto di vista?
Per cambiare il punto di vista, a mio avviso, si parte dall'accettazione del diverso che è in noi e del diverso che è nell'altro. E inoltre si parla di amore autentico, ovvero funzionale. La domanda non sarà più mi ama o non mi ama, lo amo o non lo amo, ma la mia relazione funziona o non funziona? Quindi verranno dati strumenti pratici per far funzionare le relazioni stanche, le relazioni in esaurimento, e si prepareranno i single ad accogliere un nuovo amore. Il percorso è fondamentale al fine di raggiungere una completezza personale e in coppia. Quindi, cambiando la domanda, si cambia il punto di vista, in quanto la richiesta ossessiva della conferma mi ami o non mi ami si può tranquillamente trasformare nel bisogno che la relazione funzioni per entrambi.
Certo.
Semmai attraverso un ponte di parole e non a senso unico.
E ricordo un film, Divorzio all'italiana, di Pietro Germi, del lontano 61, quando Rosalia, la moglie, dopo 10 anni di matrimonio, chiede al marito Fefè, interpretato da Mastroianni, la conferma del suo amore. E appunto la frase è: ma mi ami? Ma quanto mi ami? E lui sbuffa e le dice di smetterla, non la capisce. Ecco, dunque, se si soffre di questa sindrome, diciamo, possiamo dire sindrome di Calimero, quel pulcino che era protagonista negli anni 60 di simpatiche storielle e che si sentiva appunto rifiutato, mai all'altezza, perché piccolo e nero, ecco, se si soffre di questa sindrome, si può sopravvivere alla perdita di un amore?
Beh, innanzitutto non solo si può, ma si deve. Qual è l'argomento più attuale di questo? Sappiamo perfettamente che i matrimoni e le unioni durano sempre meno. E in questi ultimi decenni abbiamo proprio assistito a una serie di profonde trasformazioni nei rapporti di coppia. Il modello tradizionale incentrato sul matrimonio è sempre più entrato in crisi, sia per l'emergere di una maggiore libertà sessuale, sia per la crescente intolleranza degli individui verso i vincoli, gli obblighi. Aumentano i single, le convivenze sono sempre più difficili da vivere, ci sono incomprensioni, litigi, crisi e la durata media delle relazioni diminuisce vertiginosamente.
Eh sì, siamo in una società dove tutto quanto viene sostituito un po' troppo velocemente con altro, soprattutto con qualcosa di nuovo. In un film di Woody Allen, lui va a comprare un computer, esce dal negozio e incontra un amico che gli chiede: dove stai andando? E lui risponde: vado a cambiare il computer, l'ho appena preso ma è già obsoleto. Siamo a questi livelli oggi. E tra le persone, finito un amore, pam, se ne cerca subito un altro. Si pensa che la soddisfazione in amore consista nel nuovo, un nuovo partner, nuova faccia, nuove cose da fare insieme, nuove esperienze, nuovi oggetti. Quindi diciamo che più che nuovo userei il termine novità. Ecco, le cause del finire di un amore vanno quindi ricercate in questo modo un po' attuale di pensare i legami?
Beh, certamente tutti noi ricerchiamo la novità, ma siamo anche convinti che qualcosa al di fuori di noi possa darci la felicità, e non c'è nulla di più sbagliato, a mio avviso. Per rispondere alla tua domanda, le cause vanno ricercate in un nuovo modo di concepire e di vivere le relazioni. E quali sono queste cause? Come dicevamo prima, maggiore libertà sessuale, infatti possiamo vedere che la sessualità è più libera, ci sono meno tabù, tutto quasi è concesso. E crescente intolleranza verso vincoli e obblighi. Però la New Age ha creato una distorsione dell'attenzione di sé o dell'amore di sé. Amare se stessi, infatti, non significa essere narcisisti o egocentrati. È giusto pensare a sé, ma ricordiamoci di non farlo a discapito dell'altro. E infine un'altra causa può essere l'assenza di impegno nel recupero del rapporto. Infatti, alla prima crisi si desidera rompere la relazione. Questo è il motivo per cui certi matrimoni falliscono dopo pochi mesi o addirittura dopo pochi giorni.
Sì, quindi quelle di cui hai parlato sono proprio un po' le illusioni del nostro tempo. Crediamo di essere liberi e indipendenti, potendo cambiare di continuo quello che non ci piace più, anche in amore. Vedere il nuovo nel volto di una persona con cui stiamo da anni sembra impossibile. Ci sono troppi condizionamenti. C'è quindi bisogno di una rinascita. Ecco, parlavamo di questo mondo un po' fatto sul tipo usa e getta, prendo, consumo e poi butto. La ricerca del nuovo, o meglio della novità, ecco, in amore non può proprio funzionare, non funziona neanche negli altri campi, ma a maggior ragione in amore. Ecco, che le nostre convinzioni vanno riviste, dicevamo, perché dettate da condizionamenti sociali che non ci appartengono e che però purtroppo facciamo nostri, perché questa è l'aria che si respira, noi respiriamo anche un'aria sociale e quindi siamo, forse senza volerlo, obbligati a fare questo. Il cambiamento però, sì, certo, se la società cambia va anche bene, ma quanto tempo ci vuole? Quindi il cambiamento è nostro principalmente, poi semmai si può cambiare anche il resto. Come diceva Gandhi, se vuoi cambiare il mondo, comincia da te stesso. Quale lavoro proponi, Yolanda, tu?
Il lavoro che solitamente andiamo ad affrontare con i miei clienti è una nuova nascita del sé. Cioè cerchiamo di andare a scoprire tutti i condizionamenti che ci fanno credere di essere sbagliati o inadatti alla nostra società, alla nostra famiglia, alla nostra relazione di coppia. E soprattutto andiamo a scoprire la nostra vera personalità, cioè al di là dei condizionamenti, al di là della cultura, dell'educazione, delle abitudini e dei circoli viziosi in cui ci troviamo. Quindi recuperare chi siamo e avere la forza di dichiarare a noi stessi e al mondo che io sono io. Io sono questo uomo, io sono questa donna con tutti i miei punti di debolezza e tutti i miei tanti punti di forza.
E questo è un bel lavoro, impegnativo ma indispensabile proprio. E, perché si scoprono poi delle cose, questa volta proprio quasi un po' sconosciute, di noi. Ecco, che cosa scopriamo di noi?
Ma innanzitutto scopriamo che siamo più forti di ciò che pensiamo e anche più belli di ciò che siamo, e io parlo più belli interiormente oltre che esteriormente, e questo ci darà maggiore vigore e maggiore potere, e potere lo intendo in senso buono. Attraverso i miei percorsi il cliente ha la possibilità proprio di rinascere a nuova vita. Ed è attraverso questo processo di trasformazione e di evoluzione interiore e personale che avverranno dei cambiamenti proprio tangibili, oggettivi nella sua vita. Ed è attraverso questa rinascita e questa trasformazione che si avranno degli strumenti per sopravvivere alla perdita di un amore, quindi per allargare i propri orizzonti e scoprire che dietro l'angolo c'è un nuovo amore che ci attende, per esempio, a patto che teniamo il nostro cuore in apertura. E fin tanto che il nuovo amore non si presenta, comprendere che noi comunque abbiamo sempre sufficiente amore per noi stessi da poter vivere una vita da single dignitosa e di senso, comunque una vita di passione, una vita di nuove avventure dove tutta l'attenzione può essere rivolta a noi stessi prima di tutto e poi a tutto il resto.
Ecco, mi sembra che l'amore verso se stessi, quello di cui tu parli, sviluppi poi la fiducia in se stessi e di conseguenza poi anche negli altri. Allora poi la richiesta mi ami, non mi ami non ha più molto senso, e possiamo dire quindi che si può sopravvivere alla perdita di un amore perché l'amore non finisce con la fine di un legame, ma può continuare dentro di noi, quindi rinnovarsi, ampliarsi, perché noi siamo portatori di amore, quindi se qualche volta questa fiammella si spegne, bisogna solo soffiare con tanta pazienza, appunto, perché l'amore è come il fuoco, se soffi si riaccende, cioè non dobbiamo avere paura di sentirci aridi, perché dentro questa piccola fiammella esiste, c'è, cioè ce l'abbiamo proprio nel DNA in dotazione. Ecco.
È bellissima questa visione che stai mostrando. In ogni caso, l'amore, così come l'essere umano, è in continua trasformazione, quindi io credo proprio che l'amore non muore mai. Una notte, pensa che nel dormiveglia ho pensato all'amore e mi sono venute in mente proprio queste parole, che poi ho trascritto anche nel mio sito, e le parole erano queste: amore, non si può perdere ciò che vive in eterno, non si può perdere ciò che non è posseduto.
Certo. Questa è una convinzione che dobbiamo proprio fare nostra, ecco, perché
assolutamente sì.
In realtà la sensazione quando finisce un amore è quella proprio di avere il vuoto, ma come un giardino basta seminare di nuovo, basta innaffiare un po' e tutto riprende. Ecco, allora io volevo leggere una poesia di Pablo Neruda che parla proprio della scoperta dell'amore autentico, Se saprai starmi vicino. Se saprai starmi vicino e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi, senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo e insieme al mondo piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo, se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia, allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto. La poesia che abbiamo appena letto è proprio l'inno dell'unione nel rispetto della diversità, e la vita stessa biologica del resto esiste e si esprime nella diversità e nella collaborazione. Ma Yolanda, continuiamo il discorso e soffermiamoci sulle difficoltà che molto spesso si incontrano a rompere un legame che non porta più gioia, ma solo sofferenza. Ecco, così Neruda in una poesia definisce questa impossibilità. Che hai? Che abbiamo? Si intitola L'amore. Che hai? Che abbiamo? Ma che ci accade? Hai il nostro amore. È una corda dura che ci lega ferendoci. Che hai? E se vogliamo uscire dalla nostra ferita, separarci, ci stringe un nuovo nodo e ci condanna a dissanguarci e a bruciarci insieme. Che hai? Ti guardo e nulla trovo in te se non due occhi, come tutti gli occhi, una bocca perduta tra mille bocche che baciai, più belle, un corpo uguale a quelli che scivolarono sotto il mio corpo, senza lasciare memoria. Perché? Perché? Perché, amore mio? Perché?
È spesso difficile rompere una relazione, anche se la stessa diventa distruttiva. Quando questo accade, nella stragrande maggioranza dei casi, questo per quanto ho visto io e ho avuto esperienza io, si è vittime di dipendenze affettive.
Ecco, Yolanda, scusa, tu hai avuto dei clienti che presentavano queste dipendenze affettive?
Quasi tutti, quasi tutti quelli che vengono e in pratica hanno problemi perché non riescono proprio a distaccarsi da una relazione che non è propriamente sana e nella quale stanno veramente male, e nonostante quello non riescono a rendersi single, a diventare liberi.
Certo. Senti, a proposito di cliente, prima stavi facendo, mentre non eravamo in onda, stavi facendo una distinzione, perché la parola cliente, ecco, potrebbe dar adito a delle interpretazioni non corrette. Vuoi fare un piccolo inciso,
sì,
e chiarire
volentieri.
Perché si usa la parola cliente in caso, che fa venire in mente una questione commerciale?
Allora, ecco, per diciamo principalmente perché il cliente non può essere un paziente perché non è malato, quindi la persona che viene dal counselor è una persona che semplicemente deve risolvere una criticità, un disagio, e non ha una patologia di tipo psicologico. E seconda cosa, perché cliente etimologicamente significa colui che chiede, quindi il cliente, la persona che si rivolge al counselor, è la persona che viene a chiedere un aiuto,
ecco,
un supporto.
Ecco, quindi non è una domanda, una richiesta di avere un oggetto, ma è una richiesta di trovare lui o lei in prima persona una possibile soluzione, una possibile strada. Ecco, quindi questo è interessante.
Esatto, anch'io ho fatto fatica a digerire, sì, la parola, sì, cliente, eh? Sì. Ci ho impiegato proprio mesi perché non mi piaceva, però non c'è altro termine che possa definire.
No, ma conoscendo l'etimologia, forse siamo noi che la si può usare in due ambiti: o nell'ambito commerciale, che è una cosa, oppure nell'ambito di una richiesta d'aiuto proprio.
Esatto.
Quindi funziona.
Esatto.
Ecco, riprendiamo il nostro discorso. Dicevi, la dipendenza affettiva è paragonabile anche a una dipendenza da sostanza.
Esatto, sì, la dipendenza affettiva a volte non lo si capisce, non lo si comprende, però è veramente paragonabile a una dipendenza da sostanza, come fosse alcol o droga. In effetti, nella dipendenza affettiva ci sono le stesse dinamiche psicologiche e anche le ricadute sono parte integrante della dipendenza affettiva. Non va sottovalutata. E nella mia esperienza al centralino antiviolenza donne Demetra ho proprio potuto toccare con mano che spesso le donne che subiscono violenza psicologica o fisica fanno tanta fatica a denunciare il partner, non solo per paura delle ritorsioni, ma anche perché non sanno vivere senza quella relazione, o meglio, pensano di non poter sopravvivere senza quell'uomo in particolare. Volevo far notare che entrambi i partner sono dipendenti in una relazione di dipendenza affettiva, e anche se uno dei due potrebbe apparire magari più forte dell'altro, entrambi non sanno stare senza l'altro. Fabio Marchesi, in un libro che si intitola La coppia illuminata, cita la seguente frase: chi è incapace di amare è anche incapace di smettere di amare. E questo concetto riassume un po' che cosa significhi dipendenza affettiva.
Sì, è molto chiaro, si capisce molto bene. Quindi, insomma, alla fine sarebbe un po' né senza di te né con te, che significa, se vogliamo fare un paragone con un'immagine, significa stare in una gabbia di cui si ha la chiave da qualche parte, ma da cui non si può uscire. Oppure perché non lo si vuole, insomma, però questa chiave è vero che noi ce l'abbiamo.
Assolutamente sì.
Ecco.
Chi vive una dipendenza affettiva in amore non sta provando un amore vero, un amore autentico, perché amore è sinonimo di libertà, e in questo tipo di relazioni la libertà non viene proprio concepita. Nella mia conferenza sulle dipendenze affettive lascio immaginare un binario solo dove una coppia cammina abbracciata. Poi conduco invece alla visione di due binari paralleli, dove l'uomo e la donna camminano, appunto, come dicevo, parallelamente verso un identico obiettivo. Ci saranno momenti in cui i binari si incroceranno e a volte si allontaneranno di poco, perché se ci si allontana troppo il rischio è di perdersi, e il tratto di vita condiviso andrà percorso in maniera indipendente anche se congiunta. Potrebbe sembrare un'utopia, ma non lo è. In un amore autentico, la diversità dell'altro, e questo ci tengo proprio a sottolinearlo, viene completamente rispettata, come viene rispettato il suo sentire, il suo modo di vedere, di percepire la vita, condividendo questa meravigliosa avventura che è la nostra esistenza. Osho diceva: qualunque cosa distrugga la libertà non è amore, deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano.
Amici, amiche, amici in ascolto, vi ricordo che siete sulla frequenza 101.7 di RCB, Radio Città Bollate, in ascolto di Donna Radio, in compagnia di Marina e della nostra ospite Yolanda De Respinis, con la quale stiamo parlando di amore e di come una relazione di aiuto nel counseling possa essere utile per lenire le ferite dovute alla perdita di un amore e aprire però la via per imparare ad amare in modo sano e più responsabile. Ecco Yolanda, abbiamo visto quindi che si può sopravvivere alla perdita di un amore volendo bene a se stessi, inoltre che non siamo sbagliati, ma che semmai abbiamo avuto dei comportamenti sbagliati. Quindi veniamo al terzo punto del nostro percorso. Il periodo di tempo che intercorre tra la fine di un amore e la ripresa della capacità di amare è molto importante, vero?
Sì, importantissimo. Io consiglio sempre un po' di sana singolitudine dopo la fine di un amore, perché è solo la ricerca di sé in solitudine e il provare a se stessi di potersi bastare, di poter sopravvivere anche senza un amore di coppia, che ci può rendere forti, sicuri di noi stessi e soprattutto consapevoli di chi siamo, di che cosa vogliamo, di dove vogliamo andare e come vogliamo vivere. Ci sono persone che non hanno mai provato durante tutta una vita a restare sole e vivere in autonomia e in maniera indipendente. La maggior parte di queste persone crolla nel momento in cui perde un amore e non sa dare un senso alla sua vita senza un partner. Può accadere anche alle madri quando i figli si distaccano. Questo perché succede? Perché queste persone si sono identificate proprio con quel ruolo di moglie o di marito, di compagno o di compagna, di madre o di padre. Privati di questa identificazione, faranno fatica a riconoscersi individualmente come un unico individuo, in grado comunque di vivere, di fare esperienze, di amare, di donare, di ricevere e di scoprire.
Ecco, che cosa intendi per identificarsi nel ruolo di madre o moglie? Proviamo a spiegarlo, che sì, è un termine magari che si usa in altri campi, ma vediamo in questo che cosa significa.
Posso fare un esempio per renderlo chiaro. Conosco una donna che si è talmente identificata nel ruolo di moglie che sono 3 anni che accetta tutto dal marito pur di non essere abbandonata. Il marito cosa fa? Fa da spola dalla casa della moglie alla casa dell'amante, a seconda dei periodi, e questa donna accetta di tutto, di essere svilita, sminuita, svalorizzata, pur di non restare sola. Per me questa è follia pura. Il fatto è che lei è convinta che sia il marito ad avere bisogno di un supporto psicologico o emotivo, ma in realtà entrambi avrebbero la necessità di essere aiutati, supportati. Questa donna, in maniera inconsapevole, preferisce lasciarsi vivere, invece di essere lei la protagonista incondizionata della propria vita. Questo significa non avere coscienza di sé come persona, non avere amore per sé, essere ignari di qual è il proprio posto in questo mondo, non sapere chi sono, che cosa voglio, dove voglio stare, come voglio vivere, perché la mia unica identificazione è essere moglie di quella persona.
Sì. Quindi persa questa c'è il vuoto più totale,
esatto,
più assoluto, non sapere più
chi si è.
Questo succede anche in campo lavorativo, no? Quando
sì.
Le persone hanno fatto un lavoro nel quale si sono identificati completamente, cioè hanno proprio messo tutto se stessi, che da una parte è anche positivo perché rivela comunque l'esistenza di una passione per qualche cosa, no? Però dall'altra non dobbiamo dimenticarci che certe esperienze finiscono,
certo.
I figli se ne vanno, si sposano e non sono più sempre, diciamo, sotto la nostra protezione, sotto il nostro tetto, diciamo, e lo stesso le esperienze lavorative finiscono. Ecco, il problema può essere quello proprio di trovarsi di fronte a un vuoto e di chiedersi, come dicevi prima, ma adesso io che cosa faccio? Chi sono? Ricostruirsi.
Esatto.
È una cosa che può succedere. L'importante è proprio ricostruirsi e riconoscersi come altro da quello.
Diciamo che il nostro ego non vuole proprio che qualcosa finisca, non vuole la morte di niente, ma in realtà in natura lo vediamo, tutto nasce, cresce, invecchia e muore, e così tutte le esperienze dell'uomo. Se solo fossimo consapevoli di questo, penso che avremmo già fatto un bel passo avanti.
Sì, sono un po' cose che restano sempre un po' dietro un velo. Bisognerebbe proprio dirle queste cose anche a scuola,
certo,
perché sono fanno proprio parte della nostra vita,
per renderci più consapevoli.
Invece la morte è un po' una cosa da cui soltanto il nome fa paura, si tende a fuggire,
è un tabù,
e invece ci sono morti simboliche, e poi comunque anche la morte, quella con la M maiuscola, insomma, rivela poi qualche altra cosa, non è la fine definitiva di tutto.
No,
per chi crede, per chi ha altre idee, comunque non è la fine di tutto.
Morte è trasformazione.
Trasformazione. Ecco, e chi resta un po' ingabbiato in questa situazione e non riesce a che cosa fa e non riesce a ricostruirsi, ecco, c'è sempre Pablo Neruda che ci accompagna con le sue poesie e che dice in Ode alla vita, dice questo. Questa è soltanto una parte perché è molto lunga. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna e della pioggia incessante. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco, i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Esser vivo richiede uno sforzo maggiore del semplice fatto di respirare. Quindi ci viene comunque richiesto uno sforzo in queste trasformazioni, no? Ecco, è difficile stare soli.
Avere il coraggio di restare per un periodo da soli all'inizio ci farà sicuramente soffrire, ma poi daremo un senso vero a noi e alla nostra esistenza. Perché, e non sono parole vane, se io sto bene con me stessa, starò bene anche con l'altro. Ma se io non so chi sono e che cosa voglio, in relazione sarà sempre un gran pasticcio, un gran caos. Saremo sempre convinti che è l'altro che non funziona, e quindi passeremo da un uomo all'altro, da una donna all'altra, pensando che il prossimo o la prossima sarà quello giusto o quella giusta, e ricercando al di fuori di noi invece quella serenità, quella gioia che solo dentro di noi possiamo trovare. Una volta compreso questo concetto, ovvero che tutto ciò che ricerchiamo è in noi e non fuori di noi, sceglieremo il compagno giusto o la compagna giusta per poter condividere un tratto di vita insieme. Quanto lungo non si sa, ma nella pienezza e nella completa realizzazione.
Sì, poi ognuno pensa sempre che duri in eterno, come dicevamo prima, insomma, però poi i casi della vita sono infiniti. Ecco, anche soltanto questa crisi economica che c'è stata, a mio parere, deve aver anche rotto parecchi rapporti, perché purtroppo una crisi economica fa anche questo. Però, come dicevi, i valori sono dentro di noi, quindi noi siamo in grado di superare anche una crisi economica se facciamo riferimento ai nostri valori, insomma, ai valori della relazione, ai valori della vita.
Assolutamente sì, ecco. Sono d'accordo.
Ecco, ritorniamo
sì.
al...
No, dicevo che è importante capire che vivere al meglio la singolitudine significa approfittare della libertà per poter fare tutto quello che si vuole. Io non dico in eterno, magari per periodi della propria vita. Quindi sperimentare, avvicinarsi a nuovi hobby, nuovi interessi, fare dei viaggi, dedicarsi a tutto quello che ci piace, che più ci appassiona. Molti vivono la singolitudine come una prigionia, senza rendersi conto invece che le porte della prigione si sono aperte per permetterci proprio di sperimentare nel mondo e di vivere con emozione, passione, curiosità, con sete e fame di vedere, conoscere, provare e scoprire sempre cose nuove.
Sì, anche perché ci si può rendere conto che noi siamo soli, ma non siamo mai da soli. Quindi Yolanda, tu proponi una solitudine di ricerca interiore per riflettere sulle importanti domande che facevi prima: chi sono, cosa voglio, dove voglio stare, come voglio vivere, e una solitudine che chiami singolitudine della persona che è rimasta sola, ma abbiamo detto non da sola, che vuol fare esperienze, viaggi e sapere quali letture, passioni, hobby la interessano. Ecco, volevo fare con te un piccolo approfondimento sulla solitudine. Ecco, io personalmente ammiro molto Padre Natale Bergamini, che è un monaco benedettino, priore della comunità monastica presso l'eremo di Monte Giove. Ecco, lui condivide il fatto che la solitudine è importante per il cambiamento, è necessaria, però poi aggiunge alla solitudine un elemento molto importante, a mio parere, che è un elemento spirituale, che è il silenzio.
A volte il silenzio, il nostro silenzio interiore è insopportabile, e questo accade quando non stiamo bene con noi stessi, quando abbiamo paura, quando ci manca un po' la terra sotto i piedi. Ecco perché ci attorniamo di parole che a volte sono inutili, o di rumori, la radio, il televisore, il PC, perché non siamo proprio in grado di ascoltarci. Infatti penso che scoprire chi siamo a volte fa veramente paura, così come il silenzio e la solitudine fanno a volte paura.
Sì. Ecco, il silenzio fa paura, e lo dice anche Padre Bergamini, che è un monaco, quindi insomma è allenato a questo tipo di attività, insomma. I monaci quindi si aiutano in questo percorso con quello che loro chiamano, con un termine tecnico che è vita ascetica, l'ascesi. Ecco, forse molti si irrigidiscono, dice lui appunto, pensando a questa parola, no? Perché immaginano una persona che non mangia, non dorme, sta al freddo, no? La vita ascetica. Mentre la vita ascetica, che deriva dal greco askesis, significa allenamento. È importante a volte fare proprio l'etimologia della parola per poter capire che allenamento non è soltanto quello dello sport, quello degli atleti, ma è anche l'allenamento, per esempio, alla solitudine e al silenzio, che vanno molto bene insieme. In sostanza bisogna allenarsi, come in tutte le cose che si vogliono imparare, e mi sembra questo un buon consiglio. Nella tradizione benedettina poi c'è questo esempio che dimostra l'importanza del silenzio per avvicinarsi a se stessi. Quando il mare è in burrasca, anche se passa una grande nave, un transatlantico, non lascia il segno, perché tutto è già in movimento. Se invece il mare è tranquillo, anche un piccolo sassolino lascia il segno. Quando un'anima è pacificata, in silenzio, in solitudine, la propria sensibilità si affina e abbiamo il tempo di riflettere e di pensare.
Sì, e a proposito di metafore e di oceano, vorrei condividere con te e con gli ascoltatori questo mio pensiero. A me piace pensare alla mia parte interiore più profonda come il fondale di un oceano. Anche quando in superficie c'è burrasca, il fondo rimane sempre immobile, silenzioso e statico. Così dovremmo sentirci anche quando la nostra vita ci sta mettendo a dura prova. Lì in fondo a noi c'è pace, quella pace che rappresenta un po' il nostro trascendente, che ci rende sicuri e immortali, dove niente e nessuno può ferirci o può scalfire il nostro equilibrio.
Certo, e poi padre Bergamini aggiunge anche che stare con se stessi non è facile, perché si scoprono le luci ma anche le proprie ombre, e già gli antichi filosofi greci insomma dicevano: conosci te stesso, che è importante, non puoi andare da nessuna parte se non conosci te stesso. E i monaci hanno aggiunto anche: conosci te stesso, ma stai attento a te stesso, vigila su te stesso e ama te stesso, perché l'essere umano tende a sfuggirsi di mano, tende, come dicevi prima, ad essere sempre trascinato dal suo ego, insomma. E quindi questi momenti, stai attento a te stesso, vigila su te stesso e ama te stesso, sono tre momenti molto, molto importanti.
Sai che sulla facciata del Tempio di Apollo a Delfi c'era scritto Gnotis Auton, conosci te stesso, e Socrate diciamo che fa suo questo motto. Egli ritiene che nessuna verità possa essere esteriore all'uomo. Cercare la verità delle cose nella physis, cioè nella natura, negli elementi materiali, non porta l'uomo alla vera conoscenza, secondo lui. Perché? Perché secondo Socrate la verità che davvero interessa l'uomo è quella attorno alla sua vita e al senso che ha all'interno del mondo, la sua vita e se stesso.
Sì, certo. E per dare un consiglio, diciamo, per affrontare la paura della solitudine, si può dire, come sempre dice padre Bergamini, che è un monaco la cui tradizione è a 5.000 anni, quindi insomma qualche cosa loro le sanno, che se la solitudine non la si intende come un fine, ma come un mezzo, le cose cambiano. Ecco, è tragica quando diventa un fine, insomma, ecco. Allora, ecco, poi volevo dire che tra l'altro in questa comunità al Monte Giove si fanno esperienze sulla solitudine vivendo anche in monastero per qualche tempo, e seguendo la vita monastica ci si allena proprio al silenzio e alla solitudine, e poi si arriva a vivere la solitudine come un vuoto ma pieno. Ecco, quindi parlavamo appunto della solitudine, adesso abbiamo parlato della solitudine anche unita al silenzio come mezzo per riflettere e fare allo stesso tempo nuove esperienze, incontrare se stessi e prepararci all'incontro con l'altro. Ecco, come ci prepariamo ad accogliere quindi l'altro e il nuovo amore?
Anche qui, poiché penso che le immagini sono molto più importanti che, diciamo, il parlare, volevo raccontarvi una brevissima storia che si intitola Storia dei porcospini, per rispondere alla tua domanda come prepararsi ad accogliere un nuovo amore. In un gelido giorno d'inverno si avvicinano tra loro due porcospini per proteggersi e riscaldarsi un po', ma gli aculei li infastidiscono e così si allontanano. Ma fa ancora freddo e così non passa molto tempo che si riavvicinano. Gli aculei di nuovo li infastidiscono e si allontanano ancora. E la cosa va avanti per un bel po'. Si avvicinano e si allontanano. Si avvicinano e si allontanano. Il tutto fino a quando, a forza di provare, finiscono per trovare la distanza giusta, quella che permette loro di avere meno freddo e al tempo stesso di non essere punti. Questa breve storia nasconde il segreto del successo di una coppia. Vicini ma non troppo, nel totale rispetto degli spazi dell'altro, della diversità dell'altro e del sentire dell'altro. Questa mi sembra una risposta alla tua domanda.
Sì, certo, distinti ma non separati, ecco. Quindi siamo pronti adesso per questo nuovo amore, no?
Sì. diciamo che dopo aver provato la delusione d'amore, l'abbandono, il tradimento, la tristezza, il senso di inadeguatezza, dopo essersi leccate le ferite e dopo aver sperimentato la singolitudine con essa tutti i suoi vantaggi, dopo aver recuperato le forze, dopo aver scoperto quanti belli siamo e quante doti, oltre ai difetti e quanto valore aggiunto, allora sì, possiamo essere pronti per un nuovo amore.
Ecco, non possiamo pensare che sia un'illusione il cambiamento. Ecco, il cambiamento è un lavoro.
Sì.
È un lavoro. E spesso bisogna essere aiutati da qualcun altro che ha già fatto questo percorso e può darci una mano, perché altrimenti cambiare da soli è un po' come sentirsi onnipotenti e la cosa non può funzionare. Ecco, quindi siamo pronti e, come dice Massimo Recalcati, filosofo e psicanalista, siamo pronti a accettare il rischio e la gioia dell'incontro con l'altro.
Ben detto, Marina, rischio e gioia, due ingredienti assolutamente indispensabili. Pronti ad accogliere l'altro, pronti ad accettare le reciproche diversità e capaci di rispettarle, pronti ad avere un progetto condiviso e a camminare insieme fianco a fianco su due binari paralleli verso un'unica meta, pronti ad esserci emotivamente per l'altro, qualsiasi cosa accade, e non per sempre, perché questo lo sappiamo, nessuno può prometterlo o assicurarlo, ma esserci nel qui e ora finché la vita o chi per lei lo permetterà, fin tanto che saremo consapevolmente convinti di restare perché lo vogliamo e non perché la nostra famiglia, perché i nostri figli, perché gli amici, perché perderei il mio status sociale o perché non sono in grado di restare solo, ma semplicemente perché io voglio essere qui con te ora.
Allora, siamo in chiusura di trasmissione. Grazie Yolanda per essere stata con noi a parlarci dell'amore che dà il senso alla nostra vita, e sai che ti ospitiamo sempre volentieri quando puoi.
Grazie a te, Marina, e agli ascoltatori di Radio Città Bollate, e vi ricordo, se volete maggiori informazioni, il mio sito www.counselingdivita.it e la pagina Facebook counselingdivita.it.